torniamo a parlare con Uni Burgio. Stiamo parlando di sviluppo fisiologico, stiamo parlando di autismo, stiamo parlando delle funzioni e di cosa si può fare, cosa la famiglia può fare, cosa le persone che stanno più vicine al bambino possono fare per aiutare lo sviluppo del bambino. Lo sviluppo che non è solo fisiologico, ma è anche neurologico. E quindi partiamo da qui, Uni. Allora, abbiamo visto che attraverso ciò che facciamo, quindi attraverso il movimento, soprattutto quando si è piccoli, il movimento dei bambini produce poi nel cervello alcune reazioni che poi permettono al bambino di imparare a fare delle cose, quindi delle funzioni vengono abilitate attraverso l'uso del corpo. Quindi un bambino che gattona non imparerà solo a gattonare e camminare, ma nel cervello si svilupperanno delle aree che lo aiuteranno poi a fare altro, che sembra non avere a che fare con ad esempio il camminare, ma aiuteranno anche nel linguaggio e nel movimento.
Esatto. Allora, il bambino, se noi dobbiamo badare ad una cosa: se il bambino, per esempio, quando ha pochi mesi di vita, ancora non parla, tutti abbiamo fatto questa esperienza, perché abbiamo un figlio, perché abbiamo dei nipoti, abbiamo visto i bimbi che fanno così. Quando un bambino, dopo pochi mesi, noi vediamo il bambino che lo vediamo che vorrebbe comunicare, vorrebbe parlare. E quel bambino cosa fa? Sgrana gli occhi, comincia a scalciare, non sa ancora cosa deve muovere per parlare, però scalcia, muove il corpo, si agita, sembra quasi proprio in compulsione di movimento. E nei bambini questi atteggiamenti sono anche molto belli, molto graditi. In realtà il bambino non sta facendo così tanto per fare qualcosa. Tutti quegli scalciamenti, movimenti destra, sinistra, piedini, manine che a volte si aprono e chiudono, e ritmicamente destra, sinistra, i bambini fanno queste cose. Se andate su YouTube, i video esistono di tutti questi movimenti. Il bambino, attraverso questi movimenti spontanei, in realtà sta andando a fare le sue connessioni nel cervello per poter parlare. Se un bambino venisse impedito di fare tutti quei movimenti, e il bambino potrebbe avere dei problemi a presentare un linguaggio. Tante persone che hanno una cerebrolesione magari hanno aree che funzionerebbero, però la gravità dell'handicap che è arrivato nel cervello non consente loro di fare quei movimenti necessari per presentare delle abilità. Questo è drammatico, questo è come una casa perfettamente funzionante magari, che però si è rotta la porta ed è impossibile aprirla, e si tratta solo della porta, poi l'edificio magari c'è. Quindi i principi vanno rispettati se noi vogliamo vedere comparire le abilità. Uno dei principi da rispettare, per esempio, è la quotidianità. Perché noi tiriamo in ballo la famiglia come importante nello sviluppo delle abilità? Perché al di là di ciò che un bambino deve sviluppare come funzione, un bambino per sviluppare delle cose ha bisogno di stimoli quotidiani e ripetuti. Cosa vuol dire questo? Che per sviluppare il senso dell'equilibrio, il bambino deve essere sollecitato in questo senso tutti i giorni, e tutti i giorni lo può fare solo la famiglia o qualcosa che assomiglia alla famiglia. Se io prendo un terapista tutti i giorni, diventa un membro della famiglia, non è più un terapista. Quindi alcune cose vanno fatte tutti i giorni, ma non perché lo dice Nuni, lo dicono proprio i principi. Il cervello è strutturato in questa maniera: se ad un cervello arriva uno stimolo ogni giorno, allora il cervello abilita una funzione perché pensa che sia importante. Ok? Chiaramente questo stimolo di tutti i giorni non è uno stimolo qualunque, non è studiando tutti i giorni la tabellina del 9 che io riuscirò a impararla a memoria, non è quello il punto, perché quella è un'abilità culturale. Però è muovendomi tutti i giorni in un modo abbastanza, diciamo, in un modo riflesso, come ci muoviamo normalmente per stimolo e risposta, eccetera, noi possiamo andare ad attivare alcune aree, però lo stimolo deve essere quotidiano. Perché?
Scusami Nuni, ad esempio ci sono bambini che per imparare le cose devono muoversi, no? E quindi se tu li fai cantare, li fai muovere, imparano le poesie, imparano i numeri, questo potrebbe far parte di quello di cui stiamo parlando?
Parlando? Allora, diciamo che c'entra, nel senso che se tu hai delle difficoltà di apprendimento, parlo di cose piccole, non diagnosi, e tu puoi attivare delle strategie che ti consentono un migliore apprendimento. Per esempio, le persone balbuzienti, se cantano al posto di parlare, non hanno l'assie. L'ideale è sviluppare la parola, però non cantare, ok? Perché quello diventa... Per i bambini il movimento è assolutamente importante. La scuola materna, per esempio, è fondamentale per i processi di apprendimento, perché in teoria nella scuola materna, parlo della scuola scuola primaria dell'infanzia, molta parte della giornata è dedicata proprio al movimento e al fare cose, ok? Però il principio di quotidianità deve essere anche accompagnato dal principio di spontaneità di movimento. Quindi, per esempio, un altro principio è che i movimenti che ci sviluppano sono i movimenti non strutturati, ok? Anche questi vanno compresi insieme. Noi adesso stiamo parlando, vi sto spiegando cose che normalmente richiedono dei corsi di approfondimento molto, molto, molto profondi, dove ogni cosa dovrebbe essere sviscerata per un po' di tempo. Perché ve le sto comunque dicendo? Perché il nostro cervello ha bisogno di buoni motivi per accogliere anche la difficoltà di lasciare andare a terra un bambino, anche se la nostra educazione ci dice di no. Noi dobbiamo avere dei buoni motivi e vanno rispettati, perché ci vuole consapevolezza per modificare a volte un comportamento. Noi dobbiamo capire che su un bambino che fa difficoltà a alzarsi, portarlo in montagna o in natura è meglio che portarlo al cinema, per esempio, o lasciarlo davanti alla televisione. Siccome queste cose ci vengono dette, ma nel nostro cervello non entrano, allora le dobbiamo capire, perché non abbiamo altro modo che la consapevolezza per fare ciò che è necessario, perché fuori dalla consapevolezza il cervello resta fermo a quelle che sono le sue abitudini educative e i suoi modi di agire.
Torniamo a parlare con Uni Burge, stiamo parlando di sviluppo fisiologico e dei principi, e quindi parlavi anche del fatto quando permettiamo ai bambini di muoversi, no? di camminare, di gattonare, perché il movimento cosa fa? Abilita poi delle funzioni neurologiche. Quindi evitare che i bambini si muovano spontaneamente, certo l'importante è che non siano in pericolo, giusto? Questo va sempre ricordato, giusto?
Però io non lo dico perché è così scontato che mi vergogno a dirlo, no?
Quindi permettiamo ai bambini di muoversi, ma ai bambini di essere spontanei, perché tutto questo non fa altro che andare a far maturare delle funzioni nel nostro cervello. Sembrano cose scontate, però in realtà non sempre lo sono, perché a volte per la paura o per la troppa igiene i bambini non possono toccare, i bambini non si possono muovere, non devono cadere, no? Possono anche cadere, l'importante è che siamo attenti a loro, no? Quindi qualche piccola caduta può succedere mentre iniziano a gattonare o a camminare.
Sì, perché sembra strano pensarlo, ma è proprio lo sviluppo di queste interconnessioni neurologiche accade per movimenti riflessi. Cioè, cos'è un movimento riflesso e cos'è un movimento che invece è deciso? Il movimento riflesso è quello che tu fai se ti arriva un pugno in faccia, per esempio, e non ci rifletti, sposti indietro la testa, chiudi gli occhi, stringi un po' il viso per evitare di farti male. Il movimento riflesso è quello che tu fai mentre stai cadendo, porti avanti le mani e sposti il tuo corpo in modo da minimizzare i danni della caduta. Lo fai in una frazione di secondo. Tutto il nostro cervello arcaico, quello antico, disattiva la nostra corteccia cerebrale e in automatico noi compiamo tutti i movimenti necessari a farci il meno male possibile. Questi sono i movimenti automatici. Questi movimenti automatici organizzano nel giro di un attimo connessioni efficaci mai sperimentate prima, ok? E che sono il frutto dei conti interni del nostro cervello, quelli dove noi non riusciamo a mettere il naso, ma sono proprio questi movimenti che vanno a creare le connessioni efficaci, quelle vive, quelle vitali, su cui le nostre abilità poi si esprimono.
In mancanza di questo, se c'è l'addestramento invece, noi andiamo a creare delle connessioni in altre aree del cervello, ma quelle altre aree che sono per apprendimento non saranno fluide, interconnesse al punto da darci una pienezza di espressione della nostra abilità. Ok, facevo l'esempio del linguaggio, c'è il linguaggio robotico per apprendimento dove tu ti esprimi tipo mamma, mamma, ok?
Sì, sì.
La nostra corteccia cerebrale sa parlare solo in quel modo, perché è così occupata a cercare di capire come strutturare la parola ok, pronunciato in questo modo, che più di così non riesce a pronunciarla. Sono le strutture corticali che sanno dire invece mamma mi dai l'acqua, non la nostra corteccia può decidere cosa dire, ma è la nostra struttura sottocorticale. Questa fluidità accade solo se tutte le connessioni sono efficienti, ma sono efficienti solo se sono state create attraverso degli automatismi di movimento. Per esempio, chiudo gli occhi perché c'è il vento. Il vento mi fa chiudere gli occhi di botto. Questo va a creare una connessione viva, vitale, connessa con tutti gli altri sistemi. Ok? Questa è la cosa importante. E perché quindi i movimenti? Perché non dobbiamo impedire a un bambino di cadere? Chiaramente non di farsi male, stiamo attenti, ma
certo.
di fare anche l'esperienza di una caduta, anche l'esperienza di un litigio che viene alle mani. Un bambino di 2 anni può anche litigare usando le mani e il corpo, anzi deve farlo, perché in realtà non è un litigio. La parola litigio la stiamo dando noi dal punto di vista morale. Per i bambini è abilitazione, è un po' come i gattini con la mamma, no? Che con la mamma gatta, i gattini cominciano tra di loro a scalciare, far finta di mordersi, eccetera. Non c'è nessuna violenza in quei gattini. Quei gattini stanno abilitando funzioni.
Interessante.
Molto spesso li vediamo gli animali che sembra quasi che stanno facendo la lotta con i genitori e così via. In realtà si stanno abilitando. Senza quelle cose loro non si abilitano. Okay, il cavallo che esce dal corpo della madre e immediatamente si mette in piedi, se non lo fa, se qualcuno lo fa al posto suo, lui non crea in un istante le connessioni necessarie ad essere autonomo e poter fuggire se un leone sta arrivando, capito? Ma è la natura che provvede, è la natura che provvede a far sì che un cavallo vada in piedi immediatamente appena nasce. Ma questo mettersi in piedi immediatamente va a creare le connessioni necessarie che a lui servono poi per camminare, galoppare, scappare anche e salvare la pelle. Ma vale per noi anche, è uguale. Se noi un bambino, per esempio, non lo lasciamo libero di muoversi quando è neonato, appena nato, noi impediamo al bambino di farsi le prime connessioni necessarie alla sopravvivenza al mondo. Poi magari sopravvive lo stesso, però noi non sappiamo quali connessioni non ha fatto, e noi non lo sappiamo se la balbuzie da adulto, se la pipì a letto a 8 anni da adulto è dovuta ad alcuni movimenti che gli sono stati impediti e non gli hanno consentito quelle 2 o 3 connessioni necessarie per avere un controllo efficace sugli sfinteri, per esempio, no?
Certo, grazie Nuni, questi esempi pratici no, ci fanno capire dei concetti che sono molto complessi, come tu già ci hai detto, però ci permettono comunque di capire come funzioniamo e come dobbiamo lasciar funzionare i nostri piccoli quando fanno i primi movimenti, le prime cadute, il modo anche che hanno di parlare. Loro cercano di parlare, a volte fanno dei gorgogli perché cercano no, di farsi capire, cercano anche di sentire la loro voce, questo produce in loro qualcosa. Certo. Insomma, siamo stati fatti in maniera veramente meravigliosa, stupenda. A volte noi contrastiamo no, questa natura, invece siamo stati fatti in maniera meravigliosa. Grazie Nuni, alla prossima.
Alla prossima Daniela.
Buona giornata. Quindi quanti volessero possono scriverci se hanno delle domande da fare sui temi che stiamo trattando. Alla prossima.